anche d'accordo con te, però si chiama Juventus, cioè dove l'obiettivo è vincere, e vincere non è solo la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia, cioè perché anche quando Allegri vinceva, vinceva lo Scudetto, vinceva o la Coppa Italia o la Supercoppa, e era un'aggiunta alla Coppa Italia o la Supercoppa, perché l'obiettivo principale era lo Scudetto e poi il sogno, la Champions League. Secondo me la Juve, anche in un'annata non particolarmente positiva, ti dico non vincente, perché secondo me non è un qualcosa di straordinario vincere la Coppa Italia e la Supercoppa, secondo il mio punto di vista, per le ambizioni della Juventus, che l'ha già vinta altre volte. Cioè, mi sembra che sia un po' abbassare l'asticella, però questo è il mio punto di vista, per cui ci mancherebbe altro. Cioè, può darsi che tu abbia ragione te, non so come la penseranno anche i tifosi della Juve, magari se ce lo vogliono dire al 3318200213. Vi ricordo che tra pochi minuti, 18:45, due gare di Champions League, Siviglia contro Salisburgo e Young Boys contro Manchester United, ovviamente con Cristiano Ronaldo in campo. E poi a partire dalle 21 stasera, ragazzi, tanta roba a livello di partite: Barcellona-Bayern Monaco, Chelsea-Zenit-San Pietroburgo, Dinamo Kiev-Benfica, Lille-Wolfsburg, Malmo-Juventus e Villarreal-Atalanta. Saluto e ringrazio di essere in mia compagnia Giocondo Martorelli, che ho invidiato molto quest'estate, soprattutto per le sue gite in barca, per le sue panorami, insomma. Ciao Giocondo, buonasera e ben trovato.
Ciao Nicolò, mi fai una brutta pubblicità.
No, vabbè, giustamente hai delle ferie anche tu. No, è che comunque sia, hai avuto anche...
Io sono
anche...
a Milano per lavoro ora, vedi?
Lo so, però insomma, sei stato come tutte le persone di questo mondo qualche giorno in ferie e ti godi una visuale da Sapri, devo dirti, completamente fantastica. Quindi sono al tuo fianco, ecco, cioè, vuol dire, come ti ho detto altre volte, condivido. Sì, mi sono ripreso, in calcio d'angolo, grande Giocondo. Senti, io mi sono ripreso, però mi sembra che il calcio italiano non si riprenda mai, o quantomeno non perda mai le sue abitudini, Giocondo, perché dopo tre giornate salta la panchina di Semplici e prima ancora quella di Francesco. Francamente, quando ci dicono che in Italia siamo un po' esagerati, non gli si può dire di no, a chi ci critica.
Ma questo oramai è qualcosa che succede, come giustamente tu sottolineavi, da sempre. Quindi ti fa capire quanto tante volte le presentazioni dei nuovi allenatori con idee di nuovi programmi, di fiducia, di cose, valgono molto poco, quasi al limite dello zero. Quindi in Italia siamo, diciamo che il 98% delle società sono legate ai risultati, ma questo purtroppo dipende anche dai tifosi, perché poi sono i tifosi che spingono tante volte le società ad intervenire nei momenti in cui le cose non vanno bene.
Dopo tre giornate c'è poco da spingere, nel senso che, voglio dire, insomma, penso che un esonero
lo condivido.
Tu debba un attimo aspettare 7-8 partite per farti un'idea, no, se la squadra è con l'allenatore o meno. Cioè, io, ecco, però vanno divise, Giocondo, le due situazioni. Partirei da quella di Francesco, perché insomma di Francesco mi sembra sia stato proprio scelto, no, con grande fermezza dalla società, dal presidente Setti, e dopo tre giornate, e dopo anche un precampionato, alla fine si è deciso di cambiare rotta. Questa è la situazione del Verona. Sì.
È proprio questo quello che sottolineavo, no? Cioè, nel momento in cui ci sono le presentazioni dei nuovi allenatori, allora abbiamo individuato in questo allenatore, belle parole, no? Un futuro, un programma di lavoro, probabilmente hanno condiviso, io dico, uso il termine corretto, probabilmente condiviso la campagna acquisti, i programmi, le cose, cioè, è normale che poi il Verona è una società, rimaniamo solo sul tema Verona, è una società che su nove campionati su 10 l'obiettivo è quello della salvezza, la quale può giungere alla penultima, alla terzultima, quartultima giornata, ma quello è l'obiettivo di una società come il Verona, fino a prova contraria. Se è normale, se è addirittura uno degli elementi più importanti negli ultimi tre giorni di mercato lo vendi come Zaccagni, io ora, con tutto il rispetto, quindi non penso che...
Appunto, si è impoverita anche dal punto di vista tecnico.
Non penso che gli allenatori hanno delle responsabilità così importanti da poter intervenire, come giustamente... dopo tre giornate, quindi non lo condivido a prescindere, qualsiasi esso sia l'allenatore o qualsiasi sia la società. Poi ripeto, le problematiche in ogni società delle volte si verificano prestissimo, ma questo ci è successo. In panchine sono saltate addirittura dopo la seconda, anche in seconda terza, anche in Serie B.
Pordenone
ha cambiato, in C sono saltate qualche panchina già, quindi ripeto, non mi stupisco sinceramente dopo, dopo 30 anni di attività, queste cose oramai appartengono quasi alla normalità che si verificano ogni anno agli inizi del campionato, quindi questo, ripeto, fa sì che questo tipo di, però per fortuna anche in passato qualche presidente ha dimostrato la volontà di poter dare fiducia anche a degli allenatori anche nei momenti in cui le cose non andavano per il verso giusto, ma sono delle eccezioni.
Ecco, invece su
però io non lo condivido. Sì,
no, nemmeno io. E su Semplici invece c'è un altro c'è un problema ancora, che secondo me no, non c'era questa così grande convinzione di tenerlo dopo l'anno passato, che comunque aveva portato Semplici a salvare il Cagliari, ma si capiva, no, che c'era comunque non c'era questo grande entusiasmo, soprattutto da parte
c'era
del presidente.
Un po' di freddezza,
esatto, c'era molta freddezza. E questo secondo me da un certo punto di vista è anche sbagliato da parte di un presidente. Io non voglio criticare Giulini, ma allora, a parte che io sto dalla parte di Semplici, nel senso che secondo me Semplici è un bravo allenatore, però se tu non sei convinto l'allenatore, finisce che poi dopo 2-3 partite, cioè, lo mandi via perché hai perso in casa col, cioè, e anche lì bisognerebbe chiedersi perché non si programma diversamente se non si ha questo tipo di fiducia.
Ma io inverto anche la tua domanda, nel senso che probabilmente forte di un successo importante, perché Leonardo l'anno scorso ha ottenuto un grande successo a Cagliari,
sì,
ha preso la società, la squadra in un momento di che era drammaticamente
era quasi con un piede e mezzo in Serie B, diciamocelo, dai.
Bravo, quindi ha fatto un miracolo, diciamo, calcistico dal punto di vista del risultato. Io mi sarei fatto forte di questo tipo di situazione se mi fossi accorto che non c'è quel tipo di fiducia, la possibilità di lavorare in un certo modo, avrei io chiamato il presidente e detto: guarda presidente, se lei non è così convinto di tenermi per una serie di circostanze, di cose che probabilmente potrebbero soltanto loro chiarire in questo momento, avrei detto: guarda, tolgo il disturbo, e penso che delle alternative Leonardo le avrebbe avute. Ora invece purtroppo è costretto a stare un anno, quasi un anno oramai, a tutto il campionato a guardare le partite da casa o almeno dalla tribuna. Quindi probabilmente se io fossi stato il Leonardo Semplici e se mi fossi accorto che
ma probabilmente non se ne è accorto, perché sicuramente quando è andato a parlare col presidente è che poi il presidente, secondo me, a volte i presidenti, ora non voglio fare l'esempio solo di Giulini, è che cambia troppo spesso pensiero, perché non crederanno mica che se domani prendono Klopp a Cagliari, cioè il Cagliari fa vince lo scudetto, cioè secondo me c'è tutto un ragionamento un po' più ampio, no, Giocondo? Sì.
Ma ripeto, perché siamo legati, cioè se il portiere ti pare il rigore e poi l'azione di là fai il palo e la palla entra, e allora quel tipo di situazione ti cambia il giudizio sull'allenatore, capito?
Certo.
Cioè, e se a parti invertite è un danno, cioè non si guarda mai il lavoro dell'allenatore, a quanto fa crescere i propri giocatori, a quanto fa crescere i giovani, a come dà la possibilità alla squadra di migliorarsi, cioè, ripeto, si guarda esclusivamente ai risultati. Se questi non arrivano, quindi i presidenti sono spesso portati a cambiare.
Giocondo,
influenzati anche probabilmente, come dicevo, dalla tifoseria, da tante cose, dai giornali, da tutto.
Giocondo, ti volevo chiedere invece di Allegri, perché alla fine Allegri mi è sembrato anche parecchio nervoso, no? Che è normale che sia, perché un allenatore che ci tiene al suo lavoro, torna alla Juve, voleva far bene, però questo unico punto in tre partite, che vuol dire essere a 8 da Napoli, Roma e Milan, cioè, come si spiega, ecco, questo avvio della Juve secondo te?
Vabbè, sicuramente a lui non se l'aspettava, nonostante una campagna acquisti che non si è verificata, parliamoci chiaro, perché negli ultimi 20 giorni ha perso Ronaldo e non è stato sostituito da, posso dire, non voglio offendere Ken, con grande rispetto lo dico, però i gol di Ronaldo da qui alla fine ti mancheranno, questo è un dato di fatto, cioè questo è oggettivo, nessuno può mettere in dubbio questo, a prescindere dalle simpatie e antipatie per la Juve, per Ronaldo e tutto, quindi i gol di Ronaldo alla Juve mancheranno,
sì.
Non è stato sostituito all'altezza, quindi secondo me è normale che dopo tre giornate hai fatto solo un pareggio, però le cose vanno viste sempre, ripeto, con grande oculatezza e serietà. Cioè, la partita di Napoli non fa testo, perché una Juve senza 6-7 titolari è dura per qualsiasi squadra. Presentarsi a Napoli, che è un'ottima squadra, senza Dybala, senza Cuadrado, senza Chiesa, senza diversi giocatori, diventa veramente problematico. Accompagnate da qualche errore abbastanza evidente, tu capisci bene che poi ti vai a incanalare in un vicolo cieco. È normale che poi si perde un po' di tranquillità, perché poi le pressioni ci sono, perché se, come sentivo all'inizio, il tifoso che mandava un sì, messaggio vocale,
vincente,
se, si parla della Juve, e la Juve è una squadra che deve stare sempre lì per vincere lo scudetto. Se non lo vince, deve lottare, però io penso che il futuro è tutto nelle mani della Juve, del futuro di Allegri. La Juve ci ha abituato a delle rincorse incredibili, sicuramente non è più la squadra per quel tipo di rimonta, quello sono d'accordo anch'io, e le squadre che le sono davanti non sono in quel momento storico in cui gli fu permesso alla Juve di fare la corsa, all'epoca solo mi sembra sull'Inter, ora ne ha diverse, quest'anno è un campionato molto livellato, quindi non penso che ci sia una società che possa scappare, andare via e fare la fuga. Io penso in questo momento Juve non è la squadra del primo Allegri, ma lo sa anche lui secondo me, e al tempo stesso le altre sono squadre che possono sempre impensierire nei momenti in cui tu le vai a affrontare, quindi sarà un campionato molto molto difficile da questo punto di vista, però l'orgoglio della Juve, la volontà della Juve, lo spessore della squadra, le qualità, c'è tutto il tempo secondo me materiale per poter recuperare e fare un campionato da protagonista. Poi se non vincere il campionato ci sta e fa parte delle cose del calcio, però che possa, ripeto, fare un campionato da protagonista, io sono convinto che questo lo riuscirà a fare.
Ecco, e sul rinnovo di Dybala, insomma, è un percorso estremamente lungo questo, cioè come è stata lunga e faticosa la trattativa per Locatelli, oggi la Juventus, insomma, manifesta un cauto ottimismo, oggi tra l'altro credo stasera Dybala sia anche capitano in campo, quindi gli danno la fascia, quindi gli stanno facendo vedere, no, tutta la stima più grande del mondo, come ha detto anche Allegri, però anche sotto il profilo del rinnovo contrattuale di un giocatore importante come Dybala, cioè in altri tempi sarebbe stata, non dico una cosa di due ore, però fondamentalmente è sempre una strada in salita, ecco, quindi è cambiato qualcosa ormai alla Juventus, probabilmente anche certe cifre oggi devono essere estremamente ponderate, no? Sotto il piano dei rinnovi, degli acquisti, cioè è chiaro che è un'altra Juve rispetto a 3, 4, 5 anni fa.
Ma vedi, Nicolò, abbiamo parlato anche in altri appuntamenti con te, sì. È cambiato non solo per la Juve, per tutte le squadre, ma non solo in Italia, anche in Europa, escludiamo un po' le squadre inglesi ed escludiamo il Paris Saint Germain, tutte le altre sono nel calderone, guarda le difficoltà che è il Milan ha perso due giocatori a parametro zero, Çalhanoğlu e Donnarumma, sta avendo delle problematiche e probabilmente le avrà fino alla fine con Kessié. Sì. E quindi tutte le società sono ora in quelle, probabilmente l'Inter le avrà con Brozovic o altri, quindi è normale. Io dico, dopo aver sperperato in questi anni fiumi di milioni, ora si è arrivato giustamente il momento di dare una regolamentazione e una situazione più tranquilla per progettare, altrimenti le società saltano per aria,
quindi
bisogna guardare in faccia la realtà, e quindi questo è un dato di fatto che non può esimersi da non valutarlo in quest'ottica. Poi probabilmente Dybala lo accontenteranno, troveranno un punto di intesa, sarà il loro punto di riferimento, e alla fine l'accordo secondo me lo troveranno, perché poi anche parto dal presupposto che Dybala, che è un ottimo giocatore, però se poi non hai la possibilità di andare in due o tre squadre, non ne hai più un ventaglio da poter scegliere. Non so se mi rendo l'idea.
No, sono d'accordo.
Dybala non può andare al Barcellona, perché al Barcellona è anche nelle stesse condizioni delle squadre italiane. Sì. È difficile che possa andare al Real Madrid, o è difficile andare in altre squadre, perché in questo momento molte società hanno dei problemi economici. Quindi, ripeto, poi alla fine penso che anche Dybala, quando capirà che c'è la grande volontà di una società come la Juve di poter dargli un progetto serio per il futuro e tutto, poi milione più, milione meno, alla fine penso che mi ha dato sempre la sensazione di essere un ragazzo intelligente, maturo, e quindi alla fine accetterà un programma di una società così importante, che ha fatto degli investimenti importanti in passato anche per lui.
Giocondo, ti porto sulla Fiorentina e ti chiedo come va a finire la questione di nuovo Vlahovic, perché presidente commisso partirà alla prossima sosta, poi rientrerà, probabilmente starà un mese e mezzo abbondante negli Stati Uniti, poi rientrerà a dicembre, e quindi ecco, secondo te si può risolvere prima della sua partenza questa vicenda del rinnovo, e soprattutto anche al di là del fatto, diciamo, della tempistica, vista la tua grande esperienza, come va a finire secondo te?
Ma io penso che è troppo breve il tempo per poter decidere se il ragazzo, a distanza di poche settimane, possa rinnovare. Non ci credo. È un discorso un po' più futuribile, c'è da lavorarci abbastanza, secondo me. Ci sono tutte le condizioni che il ragazzo possa rendersi conto e di rinnovare oggi ad una cifra importante, poi lo programmeranno eventualmente un'uscita che possa andare bene al ragazzo e alla società, presumo, ecco. Cioè, la strada che io penso, non ho nessun elemento per poter...
È un tuo pensiero, è un'opinione. Sì.
Probabilmente lui è nelle condizioni, dalle dichiarazioni che fa, da quello che percepisco, lui non vuole tradire la Fiorentina, non vuole andare via
penalizzandola,
perché sarebbe, sì, ammazzarla la società, sì, perché sarebbe un danno incredibile in questo momento,
sì,
per le casse della Fiorentina. Quindi non lo vuole lasciare, però vuole anche probabilmente crearsi una via d'uscita che sia indolore e positiva per la Fiorentina, ma al tempo stesso dia a lui una possibilità di poter andare poi in qualche club più importante della Fiorentina, ecco, quindi a giocarsi le sue ambizioni.
Quindi tu dici, alla fine, rinnovo con clausola potrebbe accontentare tutti,
diciamo, un rinnovo, ripeto, chiamala clausola, chiamala un punto di incontro che a certe condizioni, in un certo periodo storico, possa dargli la possibilità di poter guardare intorno e poter scegliere eventualmente di poter andare via, ecco. Almeno la leggo in questo modo ora, ecco, in questo momento storico, perché anche questi risultati positivi stanno mettendo Vlahovic nelle condizioni di poter godersela, no? E lo vedi con quanto entusiasmo riesce a esprimersi, a essere felice, contento, le dichiarazioni che rilascia. Quindi è normale che se ci fossero stati risultati molto negativi o di non gioco, che non trovare del gol, quindi avrebbe creato probabilmente più malcontento nello spirito del ragazzo. Invece questo, secondo me, lo aiuta a valutare le cose in un certo modo, in maniera positiva.
Giocondo, volevo chiederti invece una tua valutazione sulla scelta di Ribéry, perché comunque andare oggi alla Salernitana significa comunque, sì, è anche una scelta bella, no? Affascinante, perché un grande campione che comunque vuole continuare a rimanere in Serie A, però va a giocare una squadra che purtroppo per la Salernitana in tre partite ha già preso 11 gol, insomma, nelle ultime due ha preso 4 gol dalla Roma, 4 gol dal Torino, fa molta fatica, deve ancora definirsi dal punto di vista societario, ha poca qualità, perché bisogna riconoscere che purtroppo per la Salernitana c'è poca qualità. Cioè, che può fare Ribéry alla Salernitana? Ecco.
Poco, anche perché è una scelta...
Ma non per colpa sua, ovviamente. Certo.
No, ci mancherebbe altro. Vabbè, ora discutere Ribéry farebbe bene a non chiamarmi più, e i tifosi a scatenarsi, a mandare minacce in giù, accetterei tutto, quindi...
Accuse verbali.
Non scherziamo su certe cose, non vorrei arrivarsi un messaggio sbagliato.
No, certo, piano, infatti te l'ho chiesto apposta, te l'ho detto apposta.
Mi sono autocensurato, quindi non ci sono problemi. escludiamo il grande valore di Ribéry, non si discute, un giocatore straordinario, una classe immensa, ma è andato in una società, in una squadra che, dove l'allenatore secondo me non gli permetterà di giocare come lui vorrebbe, cioè è quella la cosa più sinceramente, non tanto per la Salernitana, che è una società che dovrà lottare per salvarsi. Purtroppo io stimo, perché con il suo gioco Castore ha ottenuto dei risultati, quindi quando un allenatore raggiunge certi risultati, tanto di cappello e chapeau, però è anche vero che ha un suo gioco, e il suo gioco è quello di giocare lontano dall'area degli avversari, ci arriva in un certo modo, e quindi per Ribéry penso sia molto più complicato, molto più difficile. Quindi sinceramente la scelta tecnica, ripeto, soltanto tecnica, non di una società, di una città importante come Salerno, tifosi straordinari, però non l'ho condivisa da questo punto di vista, quindi secondo me non sarà per lui un anno facile, ecco. Sarà un anno problematico da questo punto di vista.
Giocondo, è sempre un piacere averti qua a TMV Radio, e quindi a stare aperto, io ti abbraccio, poi torneremo a sentirci presto e poi speriamo anche di vederci, perché ci siamo sentiti mille volte al telefono, ma pur stando a due passi, perché insomma,
perché
siamo
io
molto
lavoro
vicini.
A differenza
bravo,
di me,
bravo.
Io in giro per le... ti ho detto, io fino a venerdì sono qui a Milano a lavorare, sei tranquilla a Firenze a cenare,
so. Capito, grandi mangiate,
esatto. Piazza Signoria, allora te la godi,
ce la faremo, ce la faremo, okay. Prima o poi, Giocondo, a vederci, dai, e sarà come sempre un grande piacere.
Un abbraccio a te e buon lavoro.
Grazie, ciao. Giocondo, grazie mille davvero. Ciao.